trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Siete collegati con l'Opera Salesiana Sacro Cuore di Bologna. Con noi è il direttore dell'opera, Don Ferdinando Colombo, sacerdote salesiano. In preparazione all'anno della fede, Don Ferdinando oggi ci parlerà della Dei Verbum, un documento del Concilio Vaticano II che ci illumina sulla rivelazione, la tradizione e Sacra Scrittura. La parola a Don Ferdinando Colombo.
Buon pomeriggio cari ascoltatori, vi chiedo scusa se la mia voce oggi non è squillante perché così la raucedine ha colpito proprio in questi giorni, ma l'obiettivo che abbiamo è molto bello. In preparazione all'anno della fede, seguendo chiaramente le indicazioni del Papa Benedetto XVI, continuiamo i nostri approfondimenti sui documenti che sono stati prodotti dal Concilio Vaticano II. Oggi io riprendo l'analisi di una delle Costituzioni più importanti, in qualche maniera è quella che resta alla base proprio, la Dei Verbum, perché mette al centro Dio che parla, la sua rivelazione, Lui che si manifesta agli uomini. È stata chiamata Dei Verbum perché le prime parole in latino sono esattamente queste. Come potremmo tradurle? La parola di Dio, Dio che parla a noi, Dio che si fa conoscere. Guardate, è un concetto fondamentale per noi credenti cristiani, che ci differenzia in maniera radicale da tutte le altre religioni. Il cristiano non costruisce il suo Dio, il cristiano accoglie la rivelazione di Dio che parla. Ecco, questo è un importantissimo documento del Concilio e potete ben capire ha un riflesso fondamentale su tutti gli altri documenti, perché se Dio parla dobbiamo ascoltarlo, non possiamo inventarci quello che vogliamo su Dio, ma essere fedeli di quello che Lui dice. Un po' di cronaca. Pensate, questo schema è stato uno dei primi presentati in Concilio perché anche loro capivano che dovevano esaminarlo per primo. Il Concilio è cominciato l'11 ottobre, il 14 novembre, siamo nel 1962, e dicevo, il 14 novembre, a un mese dall'apertura, avevano i padri consigliari avevano già in mano questo documento, ma l'hanno elaborato a lungo, tant'è che è stato uno degli ultimi ad essere approvato. Questo è un po' un dispiacere, perché non è riuscito a influire del tutto anche sulla stesura degli altri documenti, ma d'altra parte tutti sentivano che era così importante che non volevano approvare un testo che non raccogliesse, io direi quasi, proprio la totalità di tutti i padri che erano presenti. Bene, fu approvato il 22 settembre 1965 e poco dopo il Concilio chiuse e i voti che raccolse furono 2.344 favore, solo 6 voti contro, dove contro capite magari perché qualcuno su una parte del documento aveva da ridire, ma d'altra parte questo è lo Spirito Santo, 2.344 voti positivi. Beh, in questo documento sono 3 i termini di cui io vorrei parlare con voi per un chiarimento e soprattutto per sentirli, direi, nostri, assimilarli e farli diventare la forza della nostra fede. Il primo, il concetto di rivelazione. All'inizio del Concilio non era neanche in questione, proprio perché si pensava, sappiamo già benissimo che ci sono delle verità rivelate, no? Il Concilio ha voluto mettere in evidenza non che ci sono delle verità rivelate come fossero degli oggetti, ma ha voluto mettere in evidenza che è Dio che si comunica. Sentite il testo iniziale com'è bello. Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza. Quindi siamo davanti al mistero di Dio che decide dove, quando e come rivelarsi. Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso e far conoscere il mistero della sua volontà. Quando dice il mistero della sua volontà, noi potremmo tradurlo dicendo il grande amore appassionato con cui Dio vuol raggiungere ognuna delle sue creature per salvarla. Allora, continua il documento, far conoscere il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, questo è un inciso, capite, con due termini che sembrano contraddittori, il Verbo eterno, figlio del Padre, la carne che fa parte della storia, delle cose cadute. Bene, in Cristo, dove c'è questa unione perfetta tra il Verbo e la carne, con la forza dello Spirito Santo, dice il testo, gli uomini hanno accesso al Padre. È come dire che per mezzo di Cristo si è aperta una porta attraverso la quale, se noi passiamo attraverso Cristo, noi incontriamo Dio. E è Lui che si rivela, è Lui che si riempie. E conseguenza, l'ultima riga, e gli uomini sono resi partecipi della vita divina, della divina natura. Cioè, pensate, un Dio che decide che le sue piccole, povere, peccatrici creature trovino la possibilità di conoscerlo, amarlo, condividerne persino la vita. Ecco, certo, noi sappiamo, abbiamo tutti una base, direi, di una certa base culturale, per cui sappiamo che Dio si rivela in molti modi. Per esempio, andiamo verso l'estate, la creazione, la natura. E direi che tutti gli uomini di tutti i continenti, di tutte le culture, hanno sempre inneggiato a Dio, hanno composto poemi, hanno pregato, e sempre facendo riferimento alla contemplazione della bellezza del creato. Noi abbiamo, se vogliamo, abbiamo un vantaggio enorme, perché le scienze degli ultimi secoli ci hanno permesso di penetrare in questa creazione, nell'infinitamente grande e nell'infinitamente piccolo, e di scoprire che sempre troviamo delle leggi perfette dove è impossibile pensare a una casualità che mette insieme degli elementi, quando poi invece tutto è ordinato e preordinato perché si sviluppi e si produca la vita, e questa vita abbia le condizioni ambientali necessarie, e tutto il resto che non è oggetto oggi della nostra riflessione. Comunque, la creazione è un modo di rivelarsi di Dio. Apriamo il nostro cuore, ecco, anche a questo aspetto. Ma poi le sue opere. Nel corso della storia, gli interventi di Dio con autentici miracoli di un grande significato, io in questo momento faccio riferimento a quelli che la Bibbia ci ha documentato, e ci parlano con molta chiarezza di un Dio che ha in mano le leggi della natura e le può utilizzare come lui ritiene per poter entrare a salvare l'uomo. Ma poi addirittura i profeti. Nell'Antico Testamento, dopo i grandi episodi, c'è un momento proprio di riflessione profonda, ed è bellissimo allora scoprire che Dio si serve di creature umane che sono disponibili a Lui per poterci annunciare quelle che sono le sue volontà su di noi, per la nostra salvezza. Vorrei citare una figura come quella di Madre Teresa, anche se chiaramente noi non la mettiamo con i profeti dell'Antico Testamento, e tantomeno con la Sacra Scrittura, ma quando Madre Teresa diceva: io sono la matita di Dio e il mio compito è di essere docile alla mano di chi scrive. Ecco, il profeta è proprio colui che parla a nome di Dio. E la Bibbia è la collezione delle parole dei profeti che Dio ha voluto donarci. Quindi una raccolta di quello che Dio ha voluto darci in maniera infallibile e perfetta della sua parola, ed è rivelazione. E quando Gesù ci parla dell'Antico Testamento, dice lui stesso con chiarezza nel Vangelo di Giovanni al capitolo 5 che i testi dei profeti parlano di lui, e quindi è proprio, come dire, uno snodarsi lungo il corso della storia, degli anni, dei secoli, un Dio che apre il suo cuore progressivamente. Tuttavia le nostre menti umane, lo dimostra anche questo la storia, non sono sempre riuscite a scoprire Dio presente negli avvenimenti, e si sono lasciate traviare molte volte dalle passioni, dalle situazioni che stavano vivendo, al punto da non riuscire a scoprire davvero il volto di Dio, e qualcuno è arrivato a negare il volto di Dio. Ecco, l'umanità ha bisogno davvero dello Spirito di Dio che la illumini e che gli permetta di fare questo cammino in maniera illuminata. Di conseguenza Dio ha scelto a un certo punto di rompere ogni indugio e di diventare uno di noi per parlare di se stesso. Infatti, se consideriamo la natura di Dio in sé, riconosciamo che solo Lui può parlarcene. Chi di noi potrebbe permettersi di... chi pensa i pensieri di Dio, dice il salmista. Siamo veramente, come dire, strutturalmente lontani. Ma se Dio decide di farsi vicino, allora tutto diventa possibile. Dio è il solo che può parlarci di se stesso. Egli deve comunicarci se stesso, perché tutti gli altri intermediari sono inadeguati a darsi una vera e profonda conoscenza. Ecco allora che Dio sceglie questo modo meraviglioso che noi chiamiamo incarnazione. Sceglie di diventare uno di noi, Gesù. Gesù, la parola perfetta di Dio che ci ha dimostrato con esperienza umana chi è Dio. Gesù Cristo è niente meno che Dio stesso che mostra la sua natura all'umanità. In Cristo e solo in Lui è possibile conoscere Dio. Quindi Gesù Cristo è la parola di Dio. Ecco, capite i termini, anche la Dei Verbum, parola di Dio. È Gesù la parola di Dio, non è un libro, è la persona vivente di Cristo. Gesù stesso l'ha detto quando a un certo punto un apostolo, Filippo, gli va vicino e gli dice: Signore, mi basta che tu ci riveli il Padre e dopo tutto il resto diventa chiaro. E Gesù gli risponde testualmente: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Chiarissima affermazione, Vangelo di Giovanni, capitolo 14. Allora, sentite la bellezza di sapere che Dio ha aperto la porta, e questa porta è la persona vivente di Cristo, nella quale noi possiamo comprendere progressivamente, sempre con maggior profondità, chi è Dio. E non c'è un'altra porta, solo per mezzo di Cristo. Ritorno indietro con voi su quelle frasi iniziali che ho letto, quando il documento mette in evidenza che è stato, direi, un gesto libero, gratuito di Dio, quello di rivelarsi. Piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza indiscutibile, a rivelare se stesso e farci conoscere il mistero della sua volontà, mediante la quale, ecco la volontà, mediante la quale gli uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, nello Spirito Santo hanno accesso al Padre e sono così resi partecipi della divina natura. Che bello! Questa frase è proprio il compendio di tutto il documento. Un Dio che si rivela è l'uomo che viene a far parte della divina natura. Ecco, Dio che abita in una luce inaccessibile, dice Paolo in una sua lettera a Timoteo, vuole comunicare la sua vita divina agli uomini, da lui liberamente creati. Ma perché li vuole far diventare figli adottivi nel suo unico figlio? La frase di Paolo è molto bella, diventare figli nel figlio. Cioè, man mano che noi entriamo nel mistero di Cristo, noi attuiamo la nostra figliolanza divina. Rivelando se stesso, Dio vuole rendere gli uomini capaci di dialogare con Lui, di rispondergli, di conoscerlo, di amarlo, molto più di quanto sarebbero capaci di fare da soli. Allora capite che la parola rivelazione non è una parola per i teologi, è la sostanza del nostro conoscere Dio, è la gioia di sapere che un Dio ci vuole come suoi interlocutori d'amore, già in questa terra, ma certamente quando saremo in paradiso con Lui. Il disegno divino della rivelazione così si rivela per mezzo di parole, come quelle dei profeti, come quelle dei Vangeli, per mezzo di eventi, la Pasqua, la Pentecoste, che sono fatti e parole intimamente connessi tra di loro e si schiariscono, si illuminano a vicenda. E questa è la pedagogia che Dio ha rivelato. Una pedagogia lenta, tranquilla, cioè non è vittima di questa nostra corsa a ottenere tutto subito e in fretta. No, la pedagogia di Dio accetta persino il peccato dell'uomo, la lentezza. Accetta che in certi momenti il male sembri prevalere sul bene, eppure Dio sa poi ricavare il bene anche da situazioni dove noi abbiamo seminato il male. Pedagogia divina. Pensate, fin dal principio, quando ha creato i nostri progenitori, la sua creazione era già immagine e somiglianza, cioè li voleva già dialoganti con lui d'amore. E poi questo splendore di grazia e di giustizia che lui aveva creato è stato rifiutato, è stato interrotto dal peccato dei nostri progenitori. Ma Dio, anche nel momento della colpa, della loro caduta, non ha rinnegato la sua promessa di redenzione e l'ha rimandata nel tempo. Pensate, noi abbiamo la fortuna di vivere dopo l'incarnazione di Cristo e quindi di capire con molta profondità anche questa parola della Bibbia. Quando dice una bella preghiera eucaristica che poi alla fine della nostra conversazione utilizzerò, quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza. E dopo l'episodio della creazione, nella Bibbia, vi ricorderete, faccio proprio degli accenni, Noè, diluvio universale, e al termine del diluvio questo arcobaleno di pace, questo arco, l'arco strumento di guerra, no, un arco a questo punto strumento di pace. L'arcobaleno con cui Dio dice non distruggerò mai l'umanità. Poi c'è la scelta di Abramo. Per riunire tutta l'umanità, notate, non più una tribù, un popolo, ma padre di tutte le genti. E questa è la grande promessa fatta ad Abramo quando gli chiede di lasciare il suo piccolo paese, la sua piccola città e di fidarsi. E Abramo parte e Dio gli cambia nome. Abram, che era il nome iniziale, diventa Abraham, che tradotto dice esattamente padre di tutte le genti. Continua questo cammino pedagogico di Dio, parlo sempre della rivelazione, capite? Sto cercando di arricchire questo termine, perché io dico che nella preghiera dobbiamo ringraziare il Signore poi di tutto questo cammino di cui noi possiamo utilizzare e sentirci arricchiti. Allora, dicevo, dopo i patriarchi c'è il momento grande del raccogliere il popolo che era schiavo in Egitto e guidato da Mosè arrivare a quella forma inaudita di alleanza. Dio si allea con l'uomo, pensate, che matrimonio, un Dio che decide che il suo partner è l'uomo e fa una promessa solenne, come richiede anche a noi una risposta solenne. E sappiamo che anche qui, da parte di Dio la fedeltà, da parte dell'uomo purtroppo molte volte il tradimento. Allora di nuovo i profeti, e i profeti che scavano nel cuore di questo popolo, speriamo che continuino a scavare anche nei nostri cuori. Capite allora l'importanza di avere una familiarità con la parola di Dio per avere la possibilità di rivivere questo cammino pedagogico di Dio che vuole portarci sempre di più vicini a Lui e diventare capaci di rispondere al suo amore con altrettanto amore. Ecco, i profeti annunciano continuamente che Dio non si stanca di amare il suo popolo e di salvarlo, e saranno soprattutto i più poveri, i più umili che accetteranno questo cammino. E addirittura pensate a tante belle figure di donne sante: Sara, Rebecca, Rachele, Miriam, Deborah, Anna, Giuditta, Esther, ma la più bella, la più grande di tutte, Maria, che culmina veramente come l'immagine più luminosa di chi ha saputo accogliere l'alleanza e viverla veramente al 100%. E voglio nominare anche San Giovanni Battista, perché è il più grande dei figli d'uomo, l'ha detto Gesù, guardate che un elogio di questo tipo l'abbiamo festeggiato domenica, ha avuto il grande onore di traghettare dal Vecchio Testamento al Nuovo Testamento nel momento in cui davanti a Cristo lui ha saputo riconoscere, ecco, la porta che Dio Padre apriva per ciascuno di noi, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E allora la nostra attenzione torna a fissarsi davvero sulla persona di Gesù. La lettera agli Ebrei apre con una frase bella, sentitela: Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Ecco, capite che qui c'è già la sintesi bellissima a cui stiamo, come dire, dirigendosi per approfondire. Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo, è la parola unica, perfetta, definitiva del Padre, il quale in Lui ha detto tutto. Non ci sarà un'altra parola che aggiunga qualcosa alla persona di Gesù. San Giovanni della Croce, un grande direttore di spirito spagnolo, che ha diretto per esempio la vita spirituale di Santa Teresa d'Avila, ha scritto dei libri non sempre facili ma molto belli, e esprime il suo commento a queste poche righe della lettera agli Ebrei dicendo: dal momento in cui Dio ci ha donato il Figlio suo, che è la sua unica e definitiva parola, ci ha detto tutto in una sola volta, in questa sola parola, e non ha più nulla da dire. Infatti, quello che un giorno diceva parzialmente ai profeti, ce l'ha detto tutto nel suo Figlio. Donandoci questo tutto, che è il suo Figlio, vuole farci comprendere che è lì che noi lo dobbiamo incontrare, continua San Giovanni della Croce. Perciò chi volesse ancora interrogare il Signore e chiedergli visioni o rivelazioni non solo commetterebbe una stoltezza, ma offenderebbe Dio, perché non fissa il suo sguardo unicamente in Cristo e va cercando cose diverse o novità al di fuori di Lui. Fino a qui le parole di San Giovanni della Croce. Allora mi sono posto una domanda che probabilmente vi ponete anche voi. Abbiamo delle apparizioni, per esempio, della Madonna, riconosciute dalla Chiesa. Abbiamo anche altre visioni, magari non ufficializzate dalla Chiesa, ma che hanno guidato la vita di tanti santi. Ecco, alcune affermazioni, una la prendo dal documento perché mi pare importante. L'economia cristiana, in quanto è alleanza nuova e definitiva, riconoscete queste due parole, le dice il sacerdote ogni mattina quando celebra, dopo aver consacrato il sangue di Cristo. Alleanza nuova e definitiva, cioè Dio ha detto la parola ultima. Allora, torno al documento. L'economia cristiana, in quanto è alleanza nuova e definitiva, non passerà mai e non c'è da aspettarsi alcuna nuova rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo. Beh, tuttavia, anche se la rivelazione è compiuta, non è completamente esplicitata. Attenzione alle parole. Cioè, io stesso, ringraziando il Signore della sua pazienza, man mano che passano gli anni, invecchio e imparo sempre cose nuove. Che bello! E scoprire davvero la profondità di Dio. Per cui noi siamo dentro in questa storia umana che lentamente approfondiamo. E toccherà alla fede cristiana cogliere gradualmente tutta la portata di questa grande rivelazione che è Gesù stesso lungo il corso dei secoli. Tant'è vero che nel 1950 il Papa ha voluto esplicitare una pagina bellissima dicendo: la Madonna è stata assunta in cielo con il suo corpo. Oh, l'ha detto nel 1950 come dogma, ma è chiaro che fa parte della grande rivelazione che è arrivata in Cristo. Ci abbiamo messo un po' di anni, non tanto a crederlo, perché nella fede della comunità c'era già vivissimo, ma arrivare addirittura a codificarla come una verità. Lungo i secoli ci sono state anche delle rivelazioni chiamate private, alcune delle quali sono state riconosciute dall'autorità della Chiesa. Ecco, qual è la differenza allora tra Cristo, rivelazione del Padre, e queste rivelazioni private? Esse, come dire, non appartengono al deposito della fede, quello essenziale per la salvezza. Il loro ruolo non è di migliorare o di completare, attenzione anche qui le parole, perché se lo miglioro vuol dire che era fatto male, se lo completo vuol dire che mancava qualcosa. No, la rivelazione definitiva di Cristo non può né essere migliorata né completata, ma può essere aiutata a viverla. Cioè, ecco, la Madonna che appare e che ti sottolinea un aspetto della vita cristiana ti aiuta a viverla, a vivere più pienamente in questa nostra determinata epoca storica. Come la Madonna è apparsa in Messico, come è apparsa in Portogallo, come è apparsa a Lourdes, ecco, in un periodo storico preciso, e ha detto una parola specifica per quel momento. Quindi è un aiuto per vivere più pienamente in questa nostra epoca quella che è la rivelazione di Cristo. Quindi, guidati dal Magistero della Chiesa, ecco, sottolineiamolo, il senso dei fedeli sa distinguere e accogliere ciò che veramente in queste rivelazioni costituisce un appello autentico di Cristo e dei suoi santi per arrivare più profondamente nell'amore del Padre, e quello che invece può essere un prodotto della fantasia umana. La fede cristiana non può accettare rivelazioni che pretendono di superare o correggere la rivelazione di Cristo, e questo anche su alcune religioni che vengono presentate oggi, ma quando si dice che è stata rivelata il secolo scorso, ecco, io direi che abbiamo affrontato allora il tema della rivelazione e possiamo chiedere alla regia di darci un breve spazio musicale per meditare su quanto abbiamo dialogato. Abbiamo visto il primo termine grande della Dei Verbum, Dio si rivela. C'è un secondo termine che fa parte sostanziale della nostra fede, ed è la tradizione. E ve lo dico subito con una parola bella presa dalla lettera di Paolo a Timoteo. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità, cioè di Gesù Cristo. Voi capite, d'accordo, Gesù è vissuto in quegli anni con gli apostoli, con tante persone che l'hanno circondato, ma tutti gli altri, pensate a tutti i popoli, a tutti i secoli. È necessario che il Cristo sia annunciato a tutti i popoli, a tutti gli uomini, e in tal modo, ecco, la rivelazione di cui abbiamo parlato arrivi fino ai confini del mondo e ai confini del tempo. Vi cito ancora una frase. Dio, con la stessa somma benignità, dispose che quanto egli aveva rivelato per la salvezza di tutte le genti rimanesse sempre integro e venisse trasmesso a tutte le generazioni. Quindi c'è questo impegno bellissimo da parte di questo Dio che si è rivelato a fare in modo che lo splendore della sua realtà possa arrivare ad ogni creatura. Allora, che cos'è la tradizione? Il termine viene dal latino tradere, che vuol dire trasmettere. Facciamo due esempi. Una famiglia trasmette il cognome, il patrimonio culturale e anche i beni materiali da padre a figlio. È una trasmissione, è una tradizione. Ma facciamo un esempio migliore. Prendiamo una chiesa diocesana, nata dal sangue di un martire o di un apostolo, per esempio, tra pochi giorni, San Pietro e Paolo a Roma, la comunità cristiana di Roma fondata sul sangue di questi apostoli. Oppure una comunità arricchita dalla dottrina di un santo vescovo, mi viene in mente Sant'Ambrogio, ma Sant'Agostino, oggi San Cirillo, l'abbiamo festeggiato proprio nella liturgia di oggi, ad Alessandria. Ecco, voglio dire, questo patrimonio è vivo, è vissuto, è quotidiano, è fatto di preghiera, di tradizione, di rito, di parola di Dio, di magistero del vescovo. Bene, adesso allargate il discorso, non una famiglia, non una diocesi, la Chiesa universale, fondata sul sangue di Cristo, non più su un apostolo, ma il sangue di Cristo, arricchita dal suo insegnamento diretto, deve trasmettere in modo vitale, ecco, non un libro e ti regalo il libro, no, deve trasmettere questo amore grandioso di un Dio Padre che manda il Figlio a incarnarsi per poter coinvolgere l'uomo e farlo entrare nel suo mistero. Tutto questo deve essere una realtà a disposizione di ogni uomo, in ogni cultura, in ogni tempo. Allora, è chiaro che il Concilio presenta nel testo della Dei Verbum questa frase: la Chiesa, nella sua dottrina, attenzione, dottrina, nella sua vita, la vita è fatta anche di celebrazioni, delle vicende dell'anno liturgico, nel suo culto, i sacramenti, perpetua, ecco, la Chiesa, soggetto, perpetua e trasmette, vedete questi due verbi, perpetuare e trasmettere a tutte le generazioni, e la cosa non si è ancora fermata e non si fermerà fin quando Dio lo vorrà, tutto ciò, ecco, cosa trasmette? Tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa crede. E questa affermazione del numero 8 del documento Dei Verbum è semplice, ma è bella anche da, direi, di una profondità notevole. Cioè, noi non trasmettiamo un semplice catechismo, ottimo strumento, ma non è riducibile lì. Noi trasmettiamo la vita. Allora, il soggetto è la Chiesa, però, non è il parroco o un singolo vescovo, no, è la Chiesa, questa creatura bellissima a cui Cristo ha dato origine. Cosa fa la Chiesa? Trasmette ciò che essa è e ciò che essa crede. E che cos'è la Chiesa? La Chiesa è il sacramento di Cristo, cioè è la realtà umana che di generazione in generazione trasmette a tutti i suoi membri, fa loro sperimentare concretamente la vita della grazia, l'amore di Dio, li incorpora, proprio di me, li fa diventare una cosa sola in Cristo, guidandoli così alla salvezza, non solo come individui, ma soprattutto come popolo di Dio. Allora, la tradizione è la trasmissione della vita divina. Quindi capite, no, torno a sottolinearlo, non una dottrina, non un, tantomeno un libro, ma una generazione vivendo la vita cristiana trasmette alla generazione successiva quella stessa vita. La tradizione allora non è una cosa vecchia, o una cosa della tradizione, allora è vecchia. No, non è vecchia, anzi, è vita, quindi è rinnovarsi. Dove non c'è tradizione, ma non c'è vita, perché vuol dire che non c'è la continuità nel tempo. Allora capite che bello, la Chiesa ha queste due ricchezze, un Dio che si rivela e uno strumento che gli permette di comunicarlo a tutti. Cristo Signore, dice il documento, nel quale trova compimento tutta la rivelazione, ordinò agli apostoli, arricchendoli di doni divini, di predicare a tutti il Vangelo. Oh. Allora, è come se vedessimo una serie di diapositive. Siamo partiti dalla creazione del mondo, siamo arrivati all'incarnazione di Cristo, e adesso c'è il passaggio da Cristo agli apostoli, primo passaggio importantissimo, ne siamo tutti consapevoli. E i Vangeli terminano con questo grande impegno, andate e predicate a tutto il mondo. Ma poi gli apostoli sono morti. Alla morte degli apostoli, questo impegno è continuato attraverso quello che noi chiamiamo la successione apostolica, cioè di apostolo a vescovo e da vescovo a vescovo è continuato questo impegno vitale di trasmissione. Allora dice il documento, affinché il Vangelo si conservasse sempre integro e vivo nella Chiesa, gli apostoli lasciarono come successori i vescovi, ad essi affidando il loro proprio compito di magistero. Bene, questa trasmissione viva, compiuta nello Spirito Santo, che è veramente il vero protagonista, e noi la chiamiamo tradizione, in quanto non si confonde con la Sacra Scrittura, che pure ne fa parte, e sono legate tra di loro scrittura e tradizione, come vedremo poi, ma la tradizione è la somma di questa attività vitale che arriva fino a noi. Per suo tramite la Chiesa, nella sua dottrina, nella sua vita, nel suo culto, ecco i due verbi, perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è e tutto ciò che essa crede. Ecco, in questo modo la comunicazione che il Padre ha fatto di sé per mezzo di Cristo, Verbo eterno, ma incarnato nel grembo di Maria per opera dello Spirito Santo, questa attività vitale che noi abbiamo chiamato rivelazione si perpetua e rimane presente e operante nella Chiesa. Allora, una frase ancora direi che ci aiuta a sintetizzare nel documento al numero 8, la Dei Verbum dice: Dio, il quale ha parlato in passato, non cessa di parlare con la sposa del suo figlio diletto. Che bella definizione della Chiesa, eh? Allora, Dio, il quale ha parlato in passato, non cessa di parlare con la sposa del suo figlio diletto, e lo Spirito Santo, per mezzo del quale la viva voce del Vangelo risuona nella Chiesa, e per mezzo di questa nel mondo, introduce noi credenti e tutta intera ha tutta intera la verità e fa risiedere in essi abbondantemente la parola di Cristo. Ecco, mi pare molto bella questa sintesi, per cui oso dire la fede cristiana si basa su due pilastri, che i teologi mi lasciano passare questo termine. Da un lato scaturisce da alcuni eventi storici di salvezza che hanno realizzato, proprio realizzato la salvezza, incarnazione di Cristo, la nascita di Cristo, la morte di Cristo, la risurrezione di Cristo, la sua salita al cielo, il dono dello Spirito Santo. Dio si è rivelato in tutti questi episodi che costituiscono l'incarnazione di Cristo. Questo è il primo pilastro. Quindi la fede è legata a dei fatti storici. Se noi non credessimo alla risurrezione di Cristo saremmo i più stolti di tutti gli uomini, ci dice Paolo nella lettera ai Corinzi. Bene, e tutti questi fatti ci sono trasmessi, documentati in modo perfetto dalla Sacra Scrittura. Ma c'è il secondo pilastro, che è coessenziale. Se la rivelazione fosse un fatto storico, certo, vero, ma non potesse essere vero e vivo oggi, e non mi incontrasse questa fede qui, oggi, per me, non mi servirebbe a niente. Se Cristo non è vivo oggi, e oggi non mi incontra nella tradizione, a cosa mi serve? Penso avrebbero l'incarnazione, la Pasqua, eccetera, se fossero solo fatti del passato. No, la fede cristiana ha questi due poli, che continuamente si rimandano l'un l'altro. È basata su di un evento, un fatto, che è avvenuto, ed è basata su di un evento che si ripete oggi, nel quale si trasmette in maniera viva la realtà di salvezza che è già avvenuta. Ecco, allora possiamo concludere affermando: la Chiesa è l'oggi della salvezza, dove ognuno di noi riceve la rivelazione per mezzo della tradizione.
Bene, adesso uno stacco musicale e poi Don Ferdinando Colombo risponderà alle domande di voi ascoltatori. Vi ricordiamo il numero telefonico di Radio Maria, 031-610-610. Per chiamate dall'estero, prefisso 0039-031-610-610. Grazie.
Pronto?
Don Fernando, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per la sua catechesi chiarificatrice. Volevo chiederle...
Mi dici il tuo nome e da dove chiami?
Gabriella, dalla provincia di Padova.
Molto bene, Gabriella.
Allora, la tradizione che rimanda, diciamo, i fatti vivi adesso.
Sì.
Noi, per dirlo a quelli che si sono allontanati, e dire è vero e vivo quello che viviamo, e loro dicono no, non è vero perché non sentiamo questa presenza, o che come si può creare un dialogo con queste persone?
Gabriella, vediamo se ho capito innanzitutto. In effetti a volte noi riduciamo la religione a degli schemetti, anche direi, per dire, delle formule. Le formule sono utili perché sintetizzano, aiutano a capire, a ricordare, però la religione è proprio il fatto vitale. Tu l'hai messo in evidenza quando hai messo una verità viva. Ecco, allora, quando o per negligenza o per peccati o per ignoranza, a volte anche inconsapevole, le persone riducono la religiosità a un insieme di riti o di formule, è chiaro che non sentono più questo abbraccio vitale del Padre che vuole raggiungere ciascuno di noi per farsi diventare interlocutori del suo amore. E allora dicono che la religione non serve a niente, che è l'oppio dei popoli, eccetera, eccetera. Come, tu dici, come recuperare queste persone? Guarda, c'è solo il metodo di Gesù, la testimonianza viva. Amatevi come fratelli. Quando noi testimonieremo che la vita del mio fratello mi interessa più della mia, come ha fatto Gesù, noi non avremo più bisogno di prediche. Oggi l'uomo più che di predicatori ha bisogno di testimoni, oso dire di martiri, perché la parola testimone in greco si dice proprio martyr, quindi capirai. Allora è la vita cristiana vera, vissuta intensamente, che ci permetterà di recuperare persone che hanno bisogno di uno shock che viene dalla vita, non dai libri. Va bene, grazie Gabriella. Pronto? Pronto?
Sì. Pronta?
Sì, pronto. Ti ascolto.
Padre, io sono Filippa e chiamo dalla Sicilia.
Bene, Filippa.
Ho ascoltato attentamente la sua catechese, mi è piaciuto tanto. Sì. Io amo Gesù Cristo, amo Dio, sono una fedele, ho ricevuto tante grazie da Dio, però siccome ho avuto io l'altro ieri con mia figlia, non so se il punto coincide, quello che io voglio sapere è di tutto ciò che lei ha spiegato. Siccome la Chiesa è e crede, io parlando con mia figlia si diceva che la Madonna nelle sue apparizioni ha detto a una veggente, mirami, dice, quando vieni qua ti faccio vedere un pezzo di paradiso, non so, poi se era in vero, non lo so, non mi ricordo più. E mia figlia mi dice, non è che io ho dubbi, no, io voglio la parola di conforto di un padre che è religioso, quindi sa molto, molto più di noi. Mi dice, ma no, non ce ne dici paradiso, inverno. Dico, allora che facciamo noi quando moriamo? L'anima dove se ne va? Se ne va così. Ora, siccome io sono una credente, amo Gesù Cristo, amo Dio, amo tutto quello ciò che sento a Radio Maria e credo, e quando vado in chiesa io ci vado con amore e nella mia sincerità, le mie preghiere che dico, volevo sapere, ma noi quando poi arriviamo alla fine che Dio ci chiama?
Sì, avanti.
Eh?
E cosa, sì, quando arriviamo alla fine, qual è la domanda tua?
Se quando andiamo alla fine che Dio ci chiama, l'anima nostra dove va? Che mia figlia mi dice che non ce n'è paradiso. Così se ne va l'anima.
Allora, intanto tutte le volte che leggi il credo, tu dici credo alla risurrezione dei morti. È molto bello, no? E quando rinnovi le promesse battesimali, addirittura la risurrezione della carne. Allora, Gesù non ha promesso che noi diventeremo degli spiriti evanescenti. Ci ha promesso, e poi mi fermo perché voglio dire anch'io sono da questa parte e non di là, che come Lui è risorto, come Lui aveva un corpo, come Lui aveva quindi di nuovo la possibilità della relazione d'amore profonda con i Suoi apostoli, così sarebbe stato anche per noi. Allora, noi crediamo davvero che la nostra persona, per forza dello Spirito che già ci santifica durante questa vita terrena, è destinata a vivere per sempre se siamo in comunione con Cristo. Allora, come sarà? Non chiederlo a me. Affidiamolo davvero alla fede. La Chiesa, madre e maestra, che mi dice, credi che come Cristo è risorto, che come il corpo di Maria è assunto in cielo, un giorno sarà anche per te. Andare più in là vorrebbe dire inventarci una teologia di cui non siamo capaci, ma invece buttare il cuore con speranza al di là di questo ostacolo e dire, Signore, io di te mi fido, mi metto nelle tue mani, saprai tu come fare, ma quello che è certo è che tu con il tuo amore vuoi la salvezza personale di ciascuno di noi e ci renderai capaci di vivere nell'amore con te. Allora mi va bene che anche la Madonna in qualche visione privata abbia fatto vedere degli squarci di paradiso, ma è sempre un linguaggio umano, quello che vedremo davvero lo sapremo solo dopo. Grazie Filippa, arrivederci. Pronto?
Sì, buonasera, sono
buonasera.
In linea?
Sì, sei in linea, chi sei?
Sono Luisa, dalla provincia di Roma.
Molto bene Luisa.
Volevo chiederle, secondo lei, la testimonianza in questi tempi di cuori induriti può sostituire la dottrina ferrata negli insegnamenti della nostra fede cristiana? Perché io ascolto molto Radio Maria e grazie a Radio Maria ho ricostruito le risposte ai grandi temi esistenziali. Allora, oggi non è più importante, oltre che testimoniare, mettere in crisi le persone di fronte ai problemi esistenziali che comunque loro non hanno risolto, che poi quando si parla e si approfondisce un po', esce fuori l'infelicità dell'uomo sicuro di sé, della donna che dice ma tanto la vita finisce qui, io penso a vivere, le passioni piccoli, che altrimenti entrerà in depressione, e queste sono le risposte.
Sì, Luisa, mi pare di aver colto bene la tua domanda, che è molto bella, molto significativa, e rispondo subito che no, non basta una testimonianza muta. Cioè, voglio dire, la testimonianza è quasi come, direi, la porta d'ingresso, ecco, la mano tesa, poi c'è il contenuto, cioè, è forse il paragone più bello è quello della mamma che fa crescere un figlio, proprio camminandogli a fianco, gli trasmette le verità in cui lei crede. Poi il figlio può avere i suoi modi di vedere e la mamma con amore li corregge lentamente rispettando la sua volontà. Perché vedi, questa è la cosa che molte volte ci scandalizza. Dio rispetta la nostra volontà persino quando facciamo i peccati. Noi vorremmo un Dio un po' più dittatore, per fortuna non è così, perché lui sa che ci recupera solo quando il suo amore, lo Spirito Santo, fa breccia nei nostri cuori e da lì parte la risposta. Però hai ragione, noi in questo momento culturale, se non riempiamo di contenuti, come dire, e tu hai detto un termine, mettere in crisi, cioè andiamo davvero ad analizzare, perché se no rischiamo di dare una convalida di buon senso a delle cose che sono assolutamente contrarie al Vangelo. Quindi dobbiamo avere il coraggio anche con amore di riempire di contenuti, di analisi, quello che noi dialoghiamo con le persone. Grazie Luisa. Pronto? Pronto, sempre?
Lei ha perfettamente centrato, naturalmente, come è ovvio, il problema della rivelazione, cioè la resurrezione determina il segno, il fatto cruciale. Per la continuità, penso che i discepoli, nel fatto dei discepoli di Emmaus, Cristo non si fa riconoscere pur parlando delle scritture, sì, però vuole fare in maniera che l'Eucaristia sia il segno veramente dell'immagine e della sostanza della continuità della presenza di Cristo nel tempo.
Esatto.
Credo che questo sia il fatto più cruciale, cioè che avviene dopo la risurrezione, per insegnare che Cristo continua con l'Eucaristia.
Guarda, ti ringrazio molto perché hai portato a sintesi anche per me quello che volevo dire, perché è vero, il primo pilastro è l'avvenimento, ma il secondo pilastro è il poterlo rivivere oggi, e l'Eucaristia è proprio il culmine e la fonte di tutta la vita divina che noi possiamo percepire, perché è lì che Cristo si salva. Ti ringrazio, non ho sentito il tuo nome, ma per questa volta non importa, e invece io passo decisamente alla preghiera finale, perché ormai i minuti sono finiti. Vi invito davvero, ho scelto un brano della scrittura, dalla lettera ai Colossesi, che è una grande preghiera fatta da Paolo, quando anche lui davanti al mistero della rivelazione, perché anche lui l'ha ricevuta, non era uno dei dodici, quindi lui ha vissuto sia la rivelazione privata sia la tradizione da parte dei dodici che gli hanno comunicato la verità. Sentite che bella, e pregatela con me. Il Dio invisibile si è fatto visibile in Cristo, nato dal Padre prima della creazione del mondo. Tutte le cose create in cielo e sulla terra sono state fatte per mezzo di Lui, sia le cose visibili sia quelle invisibili, i poteri, le forze, le autorità, le potenze, tutto fu creato per mezzo di Lui e per Lui. Cristo è prima di tutte le cose e tiene insieme tutto l'universo. Egli è anche capo di quel corpo che è la Chiesa. È la fonte della nuova vita, è il primo risuscitato dai morti. Egli deve sempre avere il primo posto in tutto, perché Dio ha voluto essere pienamente presente in Lui e per mezzo di Lui ha voluto rifare amicizia con tutte le cose, con quelle della terra e con quelle del cielo. Per mezzo della sua morte in croce Dio ha fatto pace con tutti. Vi ringrazio molto e vi chiedo una preghiera perché questa nostra estate sia piena di parola di Dio.
Si conclude il collegamento dall'Opera Salesiana Sacro Cuore di Bologna. Il prossimo appuntamento con Ferdinando Colombo, il quarto mercoledì del mese, sarà per il giorno 25 luglio, sempre alle 15:45. Un cordiale saluto anche da Italo e Paola, con l'augurio di una buona serata all'ascolto di Radio Maria. Linea allo studio centrale.
Qui Radio Maria, in collegamento dall'Opera Salesiana Sacro Cuore di Bologna, abbiamo trasmesso il programma Ripartire da Cristo. Ai microfoni Don Ferdinando Colombo. Tra qualche istante l'ora di spiritualità.